La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Allora, questo era Nicola Piovani con la colonna sonora del film di cui ci parla oggi Marcello Gerardi, che sempre con grande piacere torniamo ad accogliere ai microfoni di Radio Città Aperta. Ci sei, Marcello?
Sono qui, buongiorno Fabrizio.
Allora, Marcello, di che film parliamo oggi?
Parliamo di uno dei thriller più insoliti, se vogliamo più speciali, dopo degli anni 70, più sottovalutati ma più recuperati dalla critica. Diventato un vero film di culto, pur con i suoi limiti, Le Orme di Luigi Bazzoni. Si tratta di una intensa interpretazione, tra l'altro, della protagonista Florinda Bolcan, che allora era ancora sulla breccia, diciamo, un'attrice importante. Sappiamo che aveva recitato in film proprio fondamentali come, vabbè, da una parte Metti una sera a cena, alla fine degli anni 90, che comunque è un film che fece scalpore, e poi soprattutto Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, col grande Gian Maria Volontè, che l'aveva portata appunto al massimo della gloria. Allora, aveva fatto parecchi altri film, si era anche cimentata con i thriller, ma insomma in questo è la protagonista assoluta. Di che si tratta? Si tratta di un film molto strano, che ha chiaramente anche delle cadute di tono, perché è un film che per le pretese anche artistiche che ha, non è sorretto da una regia costante e quindi risulta in certi momenti un po' fiacco, un po' lento, quando invece l'incipit era estremamente interessante, cioè perché si tratta di una donna che sogna, anzi dice che è un sogno ricorrente, insomma, un astronauta che viene abbandonato sulla Luna e da uno scienziato pazzo che sta facendo esperimenti su di lui, tra l'altro guarda caso un altro che allora sarà per la maggiore, Klaus Kinski, che interpreta questo professor Blackman.
E chi meglio di lui, ovviamente.
Chi meglio di lui, stralunato e crudele, insomma questo astronauta che si dispera perché viene abbandonato dalla Luna e poi muore perché si toglie il casco, praticamente lei si svegliava di soprassalto, terrorizzata. Un sogno ricorrente che racconta un'amica, faccio spesso da quando vidi questo film. In realtà dice sangue sulla luna, dice no, orme sulla luna. Sangue sulla luna esiste davvero, è un film degli anni 50,
Orme sulla Luna. Ombre sulla Luna è quel titolo che viene dato nella versione statunitense, esatto, insomma, in inglese di questo
Leone. Di questo film, sì. Ora, in realtà questa donna che ha spesso problemi di sonno, quindi assume degli diciamo dei calmanti, insomma, dei sonniferi, così, si risveglia nuovamente dopo un nuovo sonno e gli viene detto che è stata assente dall'ufficio per 2 giorni e che rischia il posto di lavoro, insomma, succede. Lei non se ne fa una ragione, ma come, non è oggi è martedì, io ho dormito un giorno solo, dice no, oggi è giovedì, cioè quindi tu hai dormito per 2 giorni. In realtà a un certo punto si rende conto, anche dalle sue situazioni oniriche e da quello, insomma, che il contesto, insomma, gli suggerisce, che in realtà un altro dei suoi ricordi ricorrenti e sogni ricorrenti era una famosa cittadina medio orientale, Garma, dove lei in qualche modo sentiva di dover andare, che la radice di tanti suoi problemi di solitudine.
Tra l'altro lei scopre dentro un cestino in cucina una cartolina.
Sì, una cartolina di un albergo, una cartolina, diciamo, divisa in 4, insomma, e cerca, insomma, dicevo, questo albergo l'ho già visto, e insomma alla fine ricostruisce che questo è l'albergo di Garma, e infatti si reca a Garma, questa cittadina medio orientale, che peraltro è stata, diciamo, sostanzialmente una cooperazione italo-turca, quindi il film è stato girato in parte ad Istanbul e in un'altra località della Turchia che non ricordo.
Sì, comunque sul Bosforo sicuramente.
Sul Bosforo, sì, sì. E comunque si trova in questa cittadina incantata, diciamo, dove tutti dicono di conoscerla e praticamente di conoscerla con nome di Nicole, insomma, mentre lei si chiama Alice. Quindi una bambina addirittura piuttosto minacciosa, piuttosto strana, interpretata da quella che diventerà poi un'icona delle bambine dei film horror italiani, Nicoletta Elmi, che poi avrà una lunga carriera anche nel cinema di genere, insomma.
Sì, addirittura viene scelta da Dario Argento, no?
Beh, verrà scelta anche da Dario Argento, insomma, quindi avrà comunque una lunga carriera anche quando diventerà grande nel cinema thriller italiano. Comunque questa bambina gli dice sì, ma io ti ho visto, tu eri con i capelli rossi, o martedì ti ho visto e ti chiami Nicole. Lei dice ma non è vero, assolutamente non è possibile, ma fatto sta che tutte le persone che lo incontrano, insomma, questa Garma, dicono che l'hanno vista. Alla fine comincia a convincersi che in effetti lì lei c'è stata e comincia a vivere un incubo, diciamo, complottista, insomma, una situazione cui rivede praticamente una vecchia fiamma, che poi capisce che era una vecchia fiamma, cioè un ragazzo che aveva conosciuto tanti anni prima, con cui ha avuto una breve relazione, che quando se n'era andato, questo ragazzo Henry gli aveva lasciato un grande senso di vuoto che gli ricordava quello dell'astronauta sulla Luna. Quindi vive con angoscia anche questo incontro. Quest'uomo in realtà sembra molto disponibile e vuole aiutarlo, addirittura hanno pure una storia, diciamo, in qualche modo riprendono questa storia, hanno una notte d'amore, ma questa donna, vedendolo poi al telefono, si convince che lui sia un cospiratore collegato a Blackman,
certo,
insomma, e quindi lo uccide con un paio di forbici, quindi c'è questo omicidio, questa svolta. E tra l'altro sempre più in preda alla follia, insomma, nonostante gli avvertimenti ambigui della bambina, insomma, il tentativo così di ritrovare una dimensione reale, si trova su una spiaggia, tra l'altro in una immagine fantastica, estremamente bella, onirica, virata tra il bianco e il nero e il blu. Lei corre disperata con 2 astronauti che l'inseguono e che alla fine la catturano, e mentre il film si conclude Alice sarà poi ricoverata dal 15 ottobre 1971 presso una località svizzera che non ricordo bene come si chiama, però la caratteristica è che è una cittadina dal nome molto simile a quello dove morì Carl Gustav Jung. Quindi c'è un riferimento preciso di Mazzoni, appunto al grande filosofo psicanalista svizzero. Ora, che dire di questo film? Ripeto, c'ha molti pregi e molti difetti. È un film che è onirico, sostanzialmente, troppo lento purtroppo, avrebbe avuto bisogno di un ritmo un pochino più serrato, però la dimensione onirica con il ritmo difficilmente che si leghino.
Sì, sembra forse che c'è anche la volontà proprio di dilatare un po' i tempi.
Di dilatare i tempi, infatti, ma troppo, sono troppo dilatati e quindi a volte diventa un po' stucchevole. Questo percorso nell'abisso, questo thriller psicotico, che poi non è una novità per Bazzoni, perché aveva fatto un altro film degno di nota, pochi anni prima, Giornata nera per l'Ariete, che era uno dei film più originali in realtà appunto tra i thriller diciamo dei primi anni 70, c'era Franco Nero, ricordo, che allora insomma era un attore diciamo molto conosciuto, un attore internazionale di grande successo, e che comunque insomma era anche quello una storia più realistica ma molto insolita, molto obliqua, se vogliamo così usare il termine giusto. Questo film è sospeso, è un film sospeso tra appunto il complottismo, cioè questa donna si vede vittima di un complotto, ovviamente è la proiezione della sua psiche, che lei diventa due donne, il suo doppio, Nicole e Alice, e vive in una dissociazione schizofrenica, quindi sostanzialmente è il film su una follia, ecco, questo cioè è ovviamente tutto quello che vede, tutto quello che percepisce, lo percepisce in maniera alterata, e alla fine la tragica diciamo esperienza finale dell'omicidio di questo che era un suo amico, comunque era stato una sua insomma, una fiamma quando erano giovani e avevano anche riattivato questa relazione, lei lo prende per un complottista, lo uccide e praticamente si ritrova in un baratro di follia e viene poi appunto
tra l'altro
catturata.
Il tutto con una diciamo con un'allucinazione che riguarda le spedizioni sulla Luna, che ovviamente in quegli anni erano ancora che dominavano un po' i notiziari,
l'immaginario, perché erano insomma abbastanza insomma c'era stata quella famosa del 69 e comunque se ne parlava tantissimo insomma,
e poi ecco, è interessante anche questa forma di medesimazione tra gli astronauti bianchi e i camici bianchi
e i camici bianchi degli infermieri, infatti. È la storia di una follia, è una storia realizzata con molta intensità, bisogna dire, interpretata con molta intensità da Florinda Borcana, che è un'attrice di vaglia importante, che poi improvvisamente poi scomparve, tornò in Brasile, non si sa com'è, insomma praticamente non
sì,
è,
lei ebbe un piccolo ritorno di fiamma grazie a Verdone che la volle in Acqua e Sapone, sì, però insomma
sì.
Poi...
Niente, poi rinunciò, fece altra vita, insomma, sostanzialmente. E comunque questa è una ottima interpretazione, e questa donna dissociata, insomma, questi suoi spaventi, questa sua così dimensione onirica è molto ben realizzata. E tra l'altro il film è fotografato da Vittorio Storaro, e si vede.
Caspita, se si
cioè,
vede.
Sono immagini splendide, specialmente quelle finali sulla spiaggia, sono veramente d'antologia, cioè proprio del cinema.
Ma anche gli interni sia dell'albergo che della dimora,
sì,
dove viene riaccolta dal suo ex
la fotografia fa la differenza. Tra l'altro anche un eur allora avveniristico, quasi iperrealistico, no? Dove
sì,
lei
sì.
Abitava e dove aveva l'ufficio. E si vedono appunto i grandi palazzi, il palazzo della civiltà del lavoro, insomma,
palazzo dei congressi,
quindi,
certo.
Chiaramente Leon di 50 anni fa era forse più scintillante di quello di adesso, e comunque sia è un film fotografato in maniera ammirabile.
Tra l'altro va detto che Vittorio Storaro era il cugino del regista,
sì,
e anche il cugino di un altro cineasta, quindi era proprio un vizio di famiglia, perché Luigi Bazzoni e Camillo Bazzoni, anche lui regista e direttore della fotografia, erano fratelli, quindi
sì,
insomma
sì.
C'è questa comunanza di...
Sì, sì, tra l'altro Bazzoni, a parte che c'era una produzione di altissimo livello, Marina Cicogna e Luciano Perugia, quindi insomma anche i produttori erano a livello elevatissimo. Il soggetto era dello scrittore argentino di fantascienza Mario Fanelli, che partecipa pure alla, praticamente al film, insomma, come soggettista. E Bazzoni aveva tra l'altro fatto uno dei film più insoliti degli anni 60, dei thriller, La donna del lago, che andrebbe rivisto. Un film anche quello pieno di atmosfere oniriche, di confusione tra realtà e dimensione onirica fantastica, e un film anche quello sulla follia, diciamo, no? Comunque è un regista interessante, peccato che abbia fatto poche opere, insomma è stato soprattutto aiuto regista, scenografo per tanti altri film, insomma, però è un regista ci siamo persi un pochino presto, insomma, ecco, diciamo la verità. E questa rimane una piccola gemma da riconsiderare nel periodo appunto in cui il thriller italiano comunque era importante, e in cui poi tra l'altro sarebbe venuto fuori nello stesso anno, vabbè, Profondo Rosso con tutte altre caratteristiche, poi Argento che avrebbe fatto grandi film almeno fino all'inizio degli anni Ottanta, insomma. Comunque il thriller italiano era importante, questo non ha la caratteristica di essere molto poco sanguinolento, ma estremamente rarefatto, onirico e quindi estremamente originale. Insomma. Peccato che, ripeto, la regia sia certamente non svogliata, perché non è il caso di Bazzoni, no? Però non è all'altezza forse delle pretese, delle speranze realizzative, insomma, rimane un film che in certi momenti mostra un po' la corda, insomma.
A me è venuto il dubbio che siamo talmente ormai abituati a ritmi serrati, a dei montaggi quasi da videoclip nella cinematografia corrente, che è un film che magari ha dei tempi un pochettino più dilatati
questo potrebbe essere pesante. Però non ti nascondo, Fabrizio, che ho avuto la stessa sensazione di quando lo vidi nel 75.
Ah beh, se ti ricordi all'epoca, certo.
Sì, ricordo questo film affascinante, che sembrava piuttosto lento, diciamo, piuttosto compassato, troppo forse, però lo ricordo come un film di rilievo.
Hai parlato della giovanissima Nicoletta Elmi.
Sì.
La quale, come dicevamo, aveva già lavorato con Dario Argento, sì. E poi avrebbe lavorato in età più adulta, era già più che ventenne, con Lamberto Bavane con Demoni.
Sì. Demoni, sì.
Ne voglio parlare oggi perché è in corso di svolgimento la 45esima edizione del Fanta Festival qui a Roma.
Sì.
Il quale ha deciso di onorare la carriera di Lamberto Bava assegnandogli, sì, il pipistrello d'oro alla carriera, quindi insomma c'è anche questa importante celebrazione che ci riporta appunto al cinema italiano dei tempi che furono, insomma. Demoni, sì, è dell'85, quindi già stiamo oltre il periodo,
sì,
d'oro.
E Demoni c'era molto la produzione di Argento,
era un film
profondamente influenzato da Argento, insomma. Demoni 2, per esempio, che però era meno forte, si vedeva meno la presenza di Argento, insomma. Bava comunque non è minimamente all'altezza del padre, per carità, parliamo comunque di un artigiano.
Però la mela cade vicino all'albero, si dice, no?
Sì, infatti, insomma.
Senti, abbiamo accennato alla presenza, anche se a livello di cameo, di Klaus Kinski.
Sì.
Vorrei ricordare, perché tra l'altro di un altro film che l'ha vista nel cast abbiamo parlato di recente, vorrei ricordare anche, soprattutto negli anni 30, molto attiva Caterina Boratto, l'attrice, sì, proprietaria, sì, della boutique nel film.
Della boutique, sì, dove infatti
tra l'altro
lei rivede
il
vestito che aveva trovato a casa insanguinato.
Certo.
Sì, praticamente.
La Caterina Boratto l'avevamo vista, una delle protagoniste femminili del recente Salò, che abbiamo visto di,
sì,
recente,
sì,
era una, diciamo, di quelle che raccontava,
sì,
la sua vita, diciamo, episodi della sua vita di gioventù, insomma, tra abusi, violenze e perversioni varie, insomma.
Esatto.
Ci fa piacere ricordare anche questo volto molto significativo del cinema italiano, insomma.
Assolutamente sì, certo. Meno significativa la presenza di John McHenry, l'amico Henry.
Sì, un po'
più scialbo, diciamo, un po' poco inesistente. Henry, che poi diventa Harry, quindi praticamente anche lì un caso di doppio, insomma, no? Nella fantasia perversa di questa donna che ha superato il limite della follia, insomma, che confonde la realtà con l'allucinazione, insomma, ecco.
Comunque sicuramente la cosa che abbaglia di più è la fotografia di Vittorio Storaro, che insomma non a caso poi sarebbe stato riconosciuto, sì, sì, unanimemente come uno dei maestri della cinematografia moderna, insomma,
mondiale.
E tra l'altro va detto, questo lo dico perché è così che lo sono riuscito a recuperare, che il film è visibile su YouTube in un'edizione in 4K in alta definizione veramente imperdibile, nel senso che non si ha assolutamente la sensazione che spesso invece andandoli a rivedere attraverso questi streaming non si ha assolutamente la sensazione che non sia, diciamo, un DVD originale o comunque una sì, buona copia. Questo ha sicuramente favorito chi come me all'epoca non l'aveva visto questo film e rischiava di trovarsi, come spesso ci è capitato, con delle copie, diciamo, malfatte e poco apprezzabili.
Certo.
E che cosa vogliamo aggiungere, Marcello?
Ma insomma, io più che altro inviterei a ripescarlo questo film, come dici tu giustamente, insomma, anche per fare un paragone con appunto quello che tu dicevi adesso, cioè la velocità, il clip, lo stile, insomma, che ci hanno insegnato adesso, tutta velocità, tutto
dialoghi nonsense, serrati.
Sì, e mentre questo è un film a suo modo meditativo, no? Cioè dove l'abisso di questa donna che scende nella follia è ben realizzato, diciamo, complessivamente. Sia pure
e forse questa lentezza rappresenta anche questo processo inesorabile,
questo lento immedesimarsi, diciamo, in una situazione
che piano piano totale, la fa sprofondare,
quindi è un cammino verso la follia, un cammino verso l'abisso, insomma, ecco. E sotto questo profilo il film secondo me può ancora destare un interesse, insomma,
e tra l'altro ci mostra, come già detto, una Florinda Bolkan scintillante, molto sì, calata bene nel personaggio, di un'eleganza che è veramente rara, esemplare,
sì,
proprio
assolutamente. Quindi sicuramente è un film, insomma, che andrebbe ripescato anche per vedere, per paragonarlo ai thriller totalmente splatter che magari vanno adesso, no?
Certo.
E quindi questo è un film dove
magari
c'è pochissimo sangue.
Appunto, approfittando del fatto che è disponibile su YouTube, quindi sì, insomma, a costo zero, in una versione molto, come dire, curata dal punto di vista visivo, quindi insomma ve lo consigliamo certamente.
Assolutamente sì.
A questo punto, Marcello, ricordiamo che siamo su radiocittaperta.it, la Bottega del Forno è per tradizione aperta dalla rubrica sul cinema di 50 anni fa, visti in prima visione, curata da Marcello Gerardi, il quale Marcello, appunto, proprio perché il nome e il titolo di questa rubrica lo prevedono, ci racconta, avendo visto questi film di cui parla in prima visione, ci ricorda in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di assistere alla proiezione di questo film.
Lo ricordo bene, il cinema Clodio.
Tra l'altro Clodio, che se non ricordo male è stato uno dei teatri del Fantafestival, delle prime edizioni,
sì,
del Fantafestival,
sì,
e quindi insomma tutto si tiene, tutto si lega.
Era sede, insomma, dei primi Fantafestival.
Certo, poi si spostarono il Capranica, Capranichetta, eccetera.
Labirinto.
Certo.
Il nostro caro Labirinto.
Certo, ovviamente ricordiamo qualcuno
sì,
che ha avuto molto a che fare con il Labirinto.
Esatto.
Quindi questo è un primo passaggio ricorrente nella chiusura della nostra rubrica Visti in prima visione. Il secondo è un giudizio in stellette che Marcello esprime mutuandolo dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma sì, senz'altro do 3 stelle.
Bene, io forse mezza per la fotografia di Storaro, che mi ha veramente deliziato.
Vabbè, se fosse per Storaro dovremmo darne 5.
Certo. 3 mi sembra un giusto sì, compenso. Come giusto e calibrato è anche il commento sonoro che
sì,
Nicola Piovani ha regalato a questa sì, pellicola, Non è il primo film di cui abbiamo parlato in cui la musica è di Nicola Piovani, nonostante la giovane età dell'epoca, però ricordiamo aveva già avuto modo di collaborare anche con De André, insomma era un artista in piena rampa di lancio. E quindi nel salutare Marcello Gerardi, dandogli appuntamento al prossimo martedì per una nuova apertura di bottega dedicata al cinema di 50 anni fa, torniamo ad ascoltare Nicola Piovani nella colonna sonora del film Le Orme. Grazie ancora Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.